Un saluto agli ascoltatori di Radio Smeralda, buon giovedì 6 maggio. Questa mattina vorrei farvi immaginare, sperando che non abbiate questo problema, però di avere un minimo di dolore o un dolore che poi nel tempo diventa sempre più grande. Un dolore che magari il vostro medico, i vostri controlli, tutto è negativo, pare che i controlli insomma siano tutti negativi e per cui vi tenete il dolore e avete questo problema che diventa cronico, diventa sempre più forte. Ecco, non è una cosa che capita a uno su un milione, ma in Italia ad esempio sono circa 8 milioni le persone che hanno questo tipo di dolori persistenti cronici, che è una vera e propria malattia spesso invisibile. Questo problema sarà al centro questa sera di un importante webinar. Un webinar che si terrà alle 21.30 nella pagina Facebook del Rotary e sarà ospite un dottore molto molto importante che ringraziamo veramente per il tempo che ci dedica in questo momento, in questa mattinata da Milano, dall'ospedale di Niguarda di Milano, il dottor Paolo Notaro, che voglio subito salutare. Buongiorno Notaro.
Grazie a lei per l'invito e un saluto a tutti i suoi radioascoltatori.
Specialista in anestesia, rianimazione e terapia appunto del dolore, come detto. Notaro, io ho introdotto un po' con questo pensiero che può in realtà rivolgersi a qualcuno che ci ascolta. Ecco, generalmente quali sono le problematiche che riguardano una malattia invisibile?
Le patologie più note, diciamo, si passa dall'osteoartrite, artrite reumatoide, la fibromialgia, che sembra una pandemia in questa fase storica, la lombalgia, le cefalee, le allergie facciali atipiche, il dolore neuropatico dei nervi come la nevralgia trigeminale, la neuropatia postherpetica, ben più conosciuta ai più come diciamo la neuropatia post fuoco di Sant'Antonio, la neuropatia nei pazienti diabetici e vascolari, sindrome algiche in pazienti con disturbi neurologici degenerativi come la sclerosi multipla. Esiti di interventi chirurgici, esempio un classico interventi chirurgici correttivi alla colonna, esiti chirurgici correttivi anche in patologie più importanti di natura diversa come in caso di mastectomia per tumore alla mammella, il dolore da ulcere, il dolore da trauma, il dolore da stress post-traumatico, no? da stress emotivi, da stress violenti, peraltro lì nelle Marche nell'evento purtroppo del terremoto io ho avuto un'esperienza in diretta per uno studio un po' particolare, c'erano riscontri importanti di sindrome algiche, un incremento importante proprio dovuto al trauma dell'esperienza del terremoto, no? Al confine tra Marche e Umbria. Il dolore pelvico, la parte dell'endometriosi, il dolore del pudendo, diciamo tutta una serie infinite di numerose di patologie in cui in qualche modo il sintomo persiste nel tempo, no? Dura sempre, accompagna la vita di questi soggetti, ma poi peraltro condizionandoli anche da un punto di vista di attività lavorativa, relazionale e soprattutto emotivo, cioè diventa il dolore diciamo da dell'idea di sintomo utile, come dire il campanello d'allarme di un meccanismo in una fase acuta, diventa tutta un'altra cosa. Ecco perché si parla spesso di dolore invisibile, in quanto poi non potendolo misurare spesso poi non c'è nesso, no, tra lesione causa iniziale e disagio riferito del paziente, che diventa un disagio complessivo. Per facilitare chi ci ascolta, no? Tendenzialmente tu definisci acuto, almeno temporalmente, un disturbo legato a una causa evidente e ti aspetti che una volta avvenuta guarigione lo stimolo sparisca. Questo succede in tante situazioni, in tante altre non succede, per particolare condizioni di contesto clinico, di storia del paziente, di tante variabili anche genetiche, ormonali, neuroendocrine, di genere, ahimè, poi se vuole ritorno su questo aspetto di genere perché è una cosa importante da dire, succede che quel fenomeno in apparenza causa-effetto si trasforma, no? In questi fenomeni complessi che diventa dolore cronico, ma soprattutto viene definita malattia dolore, no? Che rischia di accompagnare i soggetti per tutta la loro vita perché li condiziona pesantemente sugli aspetti relazionali e emotivi, quindi sono le persone, di chi magari chi ci ascolta, che va, dice, fa un esame, ma l'esame non con il saggio che riferisco, è negativo, ma il paziente dice, ma io ho ancora dolore, non sono creduto, le riporto un po' le esperienze che definisco i pazienti, no? Perché la logica comune è di approccio a sintomo, no? C'è un trauma, lo vedo, c'è un meccanismo, poi, e questo crea, io dico, un po' in tutti i pazienti, soprattutto di queste dimensioni, che magari sono mesi se non anni che vivono questo disagio, crea parecchia frustrazione, no? E a loro, nella parte, diciamo, la parte specialistica, anche qui altrettanta difficoltà, perché ti trovi innanzitutto un paziente molto esasperato, chiaramente cerca le soluzioni molto rapide, le soluzioni che risolvono tutto il proprio disagio, e quindi lì poi diventa un po' complesso riuscire, come dire, a definire un patto terapeutico realistico, no?
Certo.
Chiaramente, perché è un paziente che, oltre al dolore biologico, ha come dire, porta in sé negli anni un disagio complessivo. Poi spesso, questo è un aspetto molto importante, no? Quando fai il patto terapeutico, dice, signora, io dico signora, che li rimarco perché c'è una netta prevalenza di genere.
Di donne, no? Di donne, quindi.
Sì, di donne, quindi tendo anche nell'esempio a parlare sempre femminile, proprio perché c'è una netta, è un rapporto molto, molto più importante, per aspetti anche lì in parte conosciuti e in parte no. Ma devo dire, quindi ritorno sul discorso del patto terapeutico, che è un messaggio importante che voglio cercare di dare ai suoi radioascoltatori, che è chiaro che a un certo punto, quando cerchi di trovare una soluzione, devi dire qual è il livello di aspettative, perché è chiaro che se facciamo il paziente ha un disagio che si porta dietro da 4-5 anni, e la propria prospettiva, no, di livellamento, di soddisfazione, è quella di 5 anni fa, non la raggiungeremo mai.
Quindi bisogna cercare anche di prevenire, di appena uno ha un dolore da qualche mese,
certo,
cercare, cioè, subito di...
Capisce, perché sennò poi sempre va bene, ma, no, come si suol dire, va bene ma non abbastanza. Quindi, perché chiaramente anche il paziente non ricorda più qual è il suo stato di assenza, di disagio. Ma questo è ampiamente documentato, non è un'impressione che le do io da clinico. E quindi più che mai, diciamo, per cercare di aiutare i pazienti, bisogna cercare tutto il sistema, io parlo di sistema, tutti gli operatori, no? Non certo il malato, di riconoscere prima possibile quelle situazioni che, per svariati motivi scientifici e clinici, vanno ad amplificarsi in quel soggetto. Quindi riconoscere subito quei fenomeni, quel sintomo, diciamo, da acuto, da campanello d'allarme utile, sta diventando una cosa molto più complessa. E allora lì la difficoltà è, prima lo riconosci, prima lo tratti, prima sconfiggi quei meccanismi, più hai chance di evitare l'amplificazione, perché chi ascolta e si ritrova in questo disagio sanno che se lo portano dietro da tantissimo tempo. È un po' la scommessa, no? È la scommessa che pone i clinici, pone anche chi deve, è deputato, come dire, alla salute pubblica, a cercare di essere più appropriati possibili. La terapia del dolore sostanzialmente non è la prescrizione di farmaci più o meno efficaci o miracolanti, no? In senso stretto, ma è un approccio che tu hai al paziente per migliorargli la qualità di vita in toto.
E come si fa? Voi come fate, dottore? Voi, quando una persona viene, avete degli strumenti tecnologici? Lei mi parlava di modulazione della percezione del dolore. Voi, quando una persona viene, che cosa gli fate concretamente per cercare di aiutarlo?
Noi, per cercare di aiutare, abbiamo almeno un doppio binario per cercare. Uno, cercare di capire innanzitutto qual è il meccanismo che sottostà a quella manifestazione clinica complessa, che già questo non è per nulla scontato. Le faccio un esempio, lei saprà, come sapranno tutti i radioascoltatori e anche i colleghi che ci ascoltano, che per esempio la lombalgia, per dire una patologia in apparenza, diciamo, tranquilla fra virgolette, la lombalgia è la causa maggiore di accesso da parte dei malati ai colleghi di medicina generale, o gli accessi in pronto soccorso, no? lombalgia. Per darvi un esempio, dietro la parola lombalgia, detta così, lombalgia personalmente non mi dice nulla, cioè non mi aiuta per niente a dire: guardi caro dottor XY, lei ha una lombalgia. Per poterla aiutare devo cercare di capire quali delle componenti nella lombalgia le provocano il dolore. Le faccio un esempio, senza essere molto semplice: è un dolore del disco intervertebrale, è un dolore da scarico, fra virgolette, biomeccanico, perché il paziente è stato operato, è una compressione di radice, cioè dalla parola lombalgia mi sono spostato a diversi diagnosi. Se si è capaci, o come dire, si ha una competenza tale da poter riconoscere quella componente, allora puoi intervenire con tecniche mirate a controllare il dolore da disco, il dolore da radice, il dolore da... Capisce? Noi notoriamente siamo partiti dallo back pain, cioè dalla lombalgia.
Dalla lombalgia, sì. E poi siamo andati...
Capisce come dire? È come dire, Fano è una città, Pesaro è una città, Milano è una città. Detta così, o Roma è una città, o Napoli è una città, non so nulla, so solo che è una città. Però fanno delle caratteristiche, pensano a delle caratteristiche, Urbino, capisce? Cioè, se non approfondi, il messaggio è questo, perché spesso anche i pazienti hanno un approccio, vabbè, la ricerca della compressa magica, no? Che risolve i problemi. Se non approfondisci il piano diagnostico del dolore, quindi non solo di quantità, di intensità, sei fallimentare soprattutto in queste forme croniche. Quindi alla sua domanda, la prima scommessa, no? Da vincere, cercare di fare una diagnosi appropriata, pur avendo un paziente esasperato, perché è un paziente magari che non dorme, che ti dice che ha perso il lavoro, fa fatica a lavorare, ha difficoltà a seguire i figli, ha difficoltà magari a guidare, dico le cose che raccontano i malati.
Certo.
Quindi la prima cosa è fare diagnosi. Nel momento di fare diagnosi utilizza almeno un doppio canale di trattamento, cioè uno sintomatologico, come dire, nel cercare di ridurre l'intensità del dolore, in genere utilizzando una combinazione di farmaci, proprio per evitare gli effetti collaterali, perché vi segnalo che sono persone che come me e lei guidano la macchina, vogliono andare a lavorare, capisce? Quindi anche l'effetto sedativo non va bene, certo. Evitarlo. E dall'altro soprattutto ipotizzi sul meccanismo qual è il tipo di intervento invasivo, cioè sulla causa dell'ore che può intervenire.
Dottor Notaro, io avrei tante altre domande da farle, ma le lascio a Dario Colangeli, perché questa sera avrete modo di approfondire ancora di più questo tema così importante: dolore persistente cronico, una malattia spesso invisibile, diagnosi e trattamenti delle diverse sindromi dolorose. Ricordiamo, dalle 21:30 con il dottor Paolo Notaro in collegamento nella pagina Facebook del Rotary Club di Fano. Dottor Notaro, grazie ancora. Ricordiamo, perché si fosse magari messo l'ascolto durante l'intervista e non dall'inizio, direttore dell'SC Terapia del Dolore dell'Ospedale di Guarda di Milano, che è stato con noi e ci ha dedicato il suo tempo. Dottore, grazie, buona mattinata e buon proseguimento con il suo lavoro.
Piacere, grazie a voi per l'invito.